mostri marini, creature mitologiche, creature molto spesso letterarie. Pensiamo a Moby Dick, alla famosa balena bianca e il capitano Ahab che la vive come una ossessione, una vera e propria missione di vita o addirittura di morte. Ma pensiamo anche ai serpenti marini che terrorizzano le tradizioni marinare sin dall'antichità, oppure al Kraken o al mito di Cthulhu inventato da H.P. Lovecraft, tutte creature che rimandano ai fondali degli abissi e anche a questo si è ispirato Jules Verne quando ha scritto 20.000 leghe sotto i mari, tracciando la figura del capitano Nemo e del suo Nautilus, il primo sottomarino di cui si sia mai sentito parlare a livello letterario. Insomma, i mostri marini sono sostanzialmente delle creature di fantasia, non si è mai trovata una vera e propria realtà associata alle dicerie. Sono creature mitologiche, leggendarie, qualche volta si è parlato di mostro marino associandolo a fossili viventi, pensiamo alla Timeria, quel pesce che sembrava che fosse sparito, che fosse estinto e che invece rappresenta oggi nell'Oceano Indiano una traccia del periodo preistorico portata sino ai giorni d'oggi, senza la tecnologia del Jurassic Park. E poi esistono mostri marini artificiali, ma non stiamo parlando di costruzioni alla computer grafica piuttosto che di Hollywood o di trovate pubblicitarie. No, parliamo di costruzioni umane, quindi in questo caso di navi, che vengono ritenute per un verso o un altro dei propri e veri mostri sugli oceani. E come mostri si comportano, cioè cosa fanno? Terrorizzano, spargono il terrore lungo le rotte e distruggono ciò che incontrano. Non sono mostri irrazionali, non sono mostri con una propria coscienza e una propria volontà, sono ovviamente delle navi governate da uomini. E questi mostri, mostri di acciaio, fanno la loro comparsa quando gli uomini si scontrano tra di loro, quando le grandi guerre trovano sbocco proprio sui mari. Ecco, questa è la storia di un grande mostro marino. Un mostro marino così temuto, così inafferrabile, così indistruttibile, da richiedere una massiccia caccia, un po' come si usava un tempo fare con le creature mitologiche, secondo appunto il mito, o traslandolo con le tradizioni della cara vecchia Inghilterra, una caccia alla volpe portata sui mari. Ma è una volpe che morde, è una volpe che uccide, è una volpe da decine di migliaia di tonnellate. È una volpe che si chiama Bismarck. Otto von Bismarck lo conosciamo tutti, per un verso o per un altro. L'inventore della Germania moderna, quando ancora esisteva la Prussia e quando la Germania era, per usare le parole utilizzate da Metternich in relazione all'Italia, un'espressione geografica. Ma a Otto von Bismarck viene intitolata una nave che è diventata al tempo stesso una leggenda dei mari, ma anche un mostro dei mari. La corazzata Bismarck, una nave che è diventata sinonimo di indistruttibilità, di potenza e di affidabilità. Ma facciamo un bel passo indietro, perché se la nostra storia si svolge alla fine del maggio del 1941, in realtà bisogna risalire a qualche decennio prima, diciamo al 1914, l'anno in cui scoppia la Grande Guerra. Sì, ve lo ricordate, le pistolettate di Gavrilo Princip a Sarajevo, la morte dell'arciduca Franz Ferdinand, i vari ultimatum sollecitati dalla Germania, espediti dall'Austro-Ungheria alla Serbia, l'intervento dell'Intesa, eccetera. Non vi devo dire nulla da questo punto di vista. Ma c'è un aspetto della Grande Guerra che si trascinerà anche nella Seconda Guerra Mondiale, ed è l'aspetto della sfida sui mari tra Germania e Inghilterra. Se vi faccio il nome di Alfred von Tirpitz, la maggior parte di voi inarcherà un sopracciglio o magari andrà su Wikipedia a cercare questo nome. Bene, Alfred von Tirpitz era stato ministro della Marina durante il Secondo Impero Tedesco, quello del Kaiser Wilhelm II, e si deve proprio a von Tirpitz la creazione della cosiddetta Hochseeflotte, cioè la flotta d'alto mare tedesca che doveva rivaleggiare con la Royal Navy britannica. Voi penserete follia, azzardo, mica tanto, perché in quel periodo, parliamo di inizio Novecento, la Germania sta cercando un proprio posto, si direbbe al sole, ma potremmo dire un proprio posto di dominio nel mondo, anche a costo di sfidare chi quel dominio lo ha stabilito in secoli di esclusività, cioè appunto la Gran Bretagna, che si è sempre retta sulla Royal Navy, sulla flotta, sia per i propri commerci che per far sentire la propria potenza su tutto il globo. Gran Bretagna e Impero tedesco si sfidano sui mari nel corso della Grande Guerra. Ci sono vari scontri, il più famoso di questi è lo Jutland, che risulta una vittoria tattica tedesca, ma strategica della Gran Bretagna, visto che dopo lo Jutland sostanzialmente la Oxeflote non scenderà più in campo e anzi i suoi marinai saranno tra i protagonisti della rivoluzione del novembre 1918 che caccerà il Kaiser e porterà alla firma della pace. Oxeflote che poi dovrebbe essere smembrata tra i paesi vincitori, cioè tra Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Italia. Non viene smembrata perché internata a Scapa Flow si autoaffonderà. E alla conferenza di pace di Versailles le condizioni per la Germania saranno durissime anche in tema di armamenti navali. Niente sottomarini, e questo direte effettivamente una bella botta per un paese che ha sempre creduto nell'arma subacquea. Niente corazzate, forti limitazioni sulle innovazioni, sui nuovi progetti e mantenimento di una piccola flotta, potremmo dire, di autodifesa basata in larga parte su navi vecchie, quasi superate. È un concetto questo che durerà per una decina d'anni, fino al 1931. Hitler non è ancora al potere, ma già in Germania si respira un'aria diversa. La Repubblica di Weimar sta vivendo i suoi ultimi mesi, abbastanza concitati, e si vede il varo di una prima nuova nave. Si chiama Deutschland, Germania, e è la progenitrice di una nuova classe, la classe appunto Deutschland. Sono teoricamente degli incrociatori pesanti, quindi una classe di navi potenti, ma non eccessivamente potenti. Il dislocamento è quello, 10.000 tonnellate standard, ma sono navi con una potenza di fuoco molto superiore a quella di tutti gli altri paesi. Insomma, la Germania ha sfruttato le clausole dei trattati di pace per creare un qualcosa che sia all'interno dei trattati, ma superiore alla concorrenza a livello qualitativo. E questa tendenza si confermerà anche dopo la salita al potere di Hitler, che è vero che predilige esercito ed aviazione, un po' sposando le tesi di von Seeckt, ne abbiamo già parlato in uno dei nostri video, cioè l'uomo che inventa sostanzialmente la Blitzkrieg, la guerra lampo, la compartecipazione sul campo di battaglia delle forze corazzate e dell'aviazione per poi lasciare spazio alle fanterie per ripulire le sacche create. Ma comunque la Marina ha un suo perché. La Kriegsmarine si regge su una nuova componente subacquea, perché si torna a produrre sommergibili in Germania, su nuove costruzioni, non solo la classe Deutschland, ma la classe von Ipper, incrociatori pesanti classici, la classe Scharnhorst, due incrociatori da battaglia che possono quasi rivaleggiare con le corazzate, e appunto la classe Bismarck, l'ultima nata. Classe Bismarck che conta su due unità, la capoclasse, appunto la Bismarck, e la Tirpitz, intitolata appunto al fu ministro della Marina di Guglielmo II, e che rappresentano lo stato dell'arte per la Germania. Non solo, diventano anche un incubo, ancora prima di scendere in acqua, per le marine alleate. Per quale motivo? Royal Navy e Marine National si basano principalmente sulla quantità. La Royal Navy è la prima marina al mondo assieme a quella degli Stati Uniti, ma una quantità costruita su navi spesso vecchie, navi costruite subito prima o durante il periodo della Grande Guerra e poi rimodernate, quindi per quanto collaudate, non certo aggiornatissime e di ultima generazione. Le Bismarck sono tutt'altra cosa, sono nuovissime, sono basate sul meglio della tecnologia disponibile, sono molto razionali perché non presentano innovazioni particolari, classiche anche nel design, però promettono di essere potenti, veloci, con un ampio raggio di autonomia, con armi molto potenti a bordo e praticamente indistruttibili. È questo che spaventa la Gran Bretagna. Gran Bretagna che tra l'altro dall'estate del 1940 si ritrova da sola, perché la Francia abdica, la Francia si tira indietro e da quel momento in avanti la Gran Bretagna sarà da sola, sola a combattere la battaglia dell'Atlantico, ossia la battaglia per la propria sopravvivenza. La Gran Bretagna ha bisogno dei convogli che arrivano dagli Stati Uniti, non solo per le industrie belliche, soprattutto per non far morire di fame la popolazione. Hitler questo lo sa e dà incarico alla Kriegsmarine di condurre una guerra cosiddetta corsara, di corsa, di attacco e distruzione dei convogli, con i sottomarini, con gli incrociatori, anche con mercantili armati che si adoperano ogni volta per abbordare e distruggere i mercantili avversari. Insomma, è una guerra spietata. E quando la Bismarck è pronta, pronta per la sua crociera inaugurale, l'ammiragliato britannico suona il segnale d'allarme. In realtà gli inglesi non sono esattamente gli sprovveduti, sono perfettamente informati di tante cose, a cominciare dal fatto che la Bismarck prenderà il mare nella seconda metà di maggio del 41. L'informazione arriva dalla Norvegia, dove la Bismarck è stata portata a Bergen. È la resistenza norvegese a passare l'informazione agli inglesi, che hanno una vaga idea di cosa voglia fare la Bismarck, una crociera in Atlantico per distruggere quanti convogli riesca a intercettare. Ci riuscirà? Se dovesse riuscirci, per la Gran Bretagna sarebbe un disastro. Ed è il motivo per cui, quando la Bismarck entra in mare, immediatamente anche la Royal Navy risponde. Risponde mandando lungo le possibili rotte che potrebbe percorrere la Bismarck diversi squadroni, squadroni che sono incaricati di intercettare la Bismarck e la sua scorta, l'incrociatore pesante Prinz Eugen, e distruggerla. La ricerca è rapida e in certi casi spasmodica, dura qualche giorno. La ricerca pare concludersi nella notte fra il 23 e il 24 maggio del 1941, nel cosiddetto stretto di Danimarca, che non è proprio vicino alla Danimarca, piuttosto è tra la Groenlandia e la Scozia, un braccio di mare piuttosto ampio. E in quel braccio di mare, due navi inglesi, con la rispettiva scorta, intercettano la Bismarck e il Prinz Eugen. Le due navi inglesi non sono navi qualunque, una è la corazzata Prince of Wales, moderna anche se meno potente della Bismarck. L'altra è una nave molto datata, ma che è l'orgoglio di tutti i marinai di Sua Maestà Britannica. È lo Hood, il più grande incrociatore da battaglia del mondo. Una nave enorme, tant'è vero che gli stessi inglesi lo chiamano The Mighty Hood, il possente Hood. Questo perché è una nave enorme e bellissima e si ritiene forse la nave più forte che ci sia sui mari. Al comando della squadra c'è il viceammiraglio Holland, che ha issato la propria insegna proprio sullo Hood e gestisce le operazioni. Alle 5:30 del mattino del 24 maggio del 41, Holland ordina i posti di combattimento. Dispone lo Hood in testa alla formazione e a seguire la Prince of Wales. Questo perché pensa innanzitutto di sfruttare la maggiore potenza dei cannoni dello Hood. Lo Hood è armato con cannoni da 381 mm, la Prince of Wales con cannoni da 356, meno potenti e con una gittata lievemente inferiore. Questo però è un errore, ma Holland ancora non lo sa. Il secondo errore che Holland commette è quello di inquadrare la nave sbagliata. È convinto l'ammiraglio inglese di aver messo nel mirino la Bismarck. In realtà, la prima nave che ha scorto sul radar è il Prinz Eugen, che viene fatto segno di diverse salve, ma nessuna va a bersaglio. Nel frattempo, la Bismarck, al comando dell'ammiraglio Günther Lüdjens, ha tutto il tempo di mettersi in posizione, ruotare le torri dell'artiglieria principale, prendere la mira e sparare. Non ci vuole molto. Una salva a Forcella, seconda salva. Siamo poco prima delle 6 del mattino. Arriva la terza salva della Bismarck, terza salva che piomba nel punto più delicato dello Hood. Un proiettile perforante da 380 mm della Bismarck sfonda il ponte di coperta dello Hood, entra nella Santa Barbara dove ci sono le munizioni dei grossi calibri della nave ed esplode, facendo detonare tutti gli esplosivi presenti. La deflagrazione è così potente che scuote le onde del mare. Dura tutto pochissimi minuti. Il tempo di vedere un grosso fungo, come quello delle bombe atomiche, svilupparsi sul mare, inghiottire lo Hood e spedirlo a fondo, con circa 1.400 uomini a bordo. Si salvano solo tre marinai. Il tutto dura pochi minuti. A bordo della Prince of Wales, che è spettatrice di quella tragedia, c'è il panico. E il panico aumenta quando, affondato lo Hood, la Bismarck mette nel mirino proprio la Prince of Wales. Comincia a tempestarla di colpi. Uno di questi, un altro proiettile da 380, riesce a entrare nel torrione comando e con un boato attraversa tutta la plancia ed esplode all'uscita. Immaginate la plancia della nave che diventa quasi ingovernabile perché in plancia ci sono solo morti e feriti, al punto che il sangue inizia a colare dai boccaporti nella sottostante sala nautica, macchia le mappe nautiche. La Prince of Wales rompe il contatto, manda i cacciatorpediniere di scorta a coprire con una cortina di fumo la nave e cerca la salvezza altrove. Anche Lutyens preferisce interrompere lo scontro. Ha qualche danno a bordo la Bismarck, qualche colpo l'ha preso. Nulla di eccessivamente grave, però meglio non rischiare. Dal momento in cui lo Hood finisce a fondo, parte la vera e propria caccia alla Bismarck. Non si tratta più solo di impedire che quel mostro marino d'acciaio vada a distruggere i convogli e obblighi la Gran Bretagna alla resa per fame. No, si tratta anche di una questione di orgoglio, orgoglio britannico. Gli inglesi che hanno sempre dominato sui mari sono rimasti scottati dall'affondamento dello Hood e da quel momento in avanti vogliono prendersi una rivincita. Viene dato ordine a qualsiasi nave disponibile di staccarsi dalla propria missione originaria e di convergere sulla zona per cercare e distruggere la Bismarck. Bismarck che tra l'altro resta da sola, già perché il Prinz Eugen dopo un po' si stacca e rientra per rifornire di nafta i propri serbatoi. La Bismarck è da sola, ma è sempre molto, molto, molto temibile. L'ammiraglio Tovey ordina anche alla Rodney, che sta accompagnando un convoglio, la Rodney è una delle navi più potenti della Royal Navy, di staccarsi e unirsi alla caccia. Lo stesso per la vecchia Ramillies, anche lei si unisce. E poi squadre di incrociatori, idrovolanti che pattugliano i cieli e cercano di scorgere una sagoma di una nave che possa essere la Bismarck, che d'altronde è abbastanza riconoscibile. A prua hanno dipinto i tedeschi un'enorme bandiera con la svastica, quasi a voler irridere col simbolo del nazismo la pervicace volontà degli alleati di combattere sui mari. Ci vuole un bel po' perché la Bismarck venga avvistata, anche perché Lutyens, che anche lui non è uno stupido, ha già capito tante cose. La prima è che la crociera non può durare in eterno e che quindi la Bismarck forse è meglio che cominci a pensare a tornare a casa. E la seconda è che almeno due delle tre rotte possibili sono a forte rischio. Tornare indietro verso Bergen, ripercorrendo la stessa rotta, è rischioso perché gli inglesi potrebbero comunque pattugliare quella zona proprio confidando sul fatto che Lutyens potrebbe tornare indietro per la stessa strada. La seconda rotta, quella di tornare verso la Germania, quindi verso il porto di Kiel, è ancora più rischiosa perché passa vicinissimo a Scapa Flow, alla casa della Home Fleet britannica, alla base principale della Royal Navy. Come finire fra le fauci spalancate di un lupo? Meglio evitare. Allora c'è la terza opzione, quella più lunga e più rischiosa, quella di circumnavigare, tenendosi a debita distanza dall'arcipelago britannico, quindi anche dell'Irlanda, e rientrare in Bretagna, a Brest. Lutyens chiama via radio la base francese occupata dai tedeschi un anno prima e avverte di preparare gli approdi, di preparare le bricole per ormeggiare la corazzata. Serviranno da 2 a 3 giorni per arrivare. Saranno troppi. Troppi perché alle 10:30 del 26 maggio del 1941 un idrovolante britannico finalmente scorge la sagoma della corazzata. Tovey ordina che dal cielo non si dia tregua alla Bismarck. Sa che la Bismarck ha un grosso vantaggio in termini di tempo, di miglia nautiche e di velocità su tutti gli inseguitori. Quindi va rallentata. L'unico modo per rallentarla è attaccarla dal cielo. Ondate su ondate di aerei piombano sulla Bismarck. Qualcuno sbaglia, sbaglia perché il radiogoniometro non è perfetto e magari piomba sulla flotta britannica all'inseguimento, ma basta poco per accorgersi dell'errore. D'altronde, la flotta britannica non c'è nessuno che ha la svastica dipinta sul ponte di prua. Un attacco, due attacchi, tre attacchi. Nessuno sembra sortire un effetto chiaro. La Bismarck non rallenta, la Bismarck non si ferma, la Bismarck continua la sua strada verso Brest. L'ultimo attacco, poco dopo il tramonto del 26 maggio, è quello buono. Gli aerosiluranti riescono a mettere a segno dei colpi sul timone della Bismarck, lo bloccano. E cosa fa una nave col timone bloccato? Comincia a girare lentamente, in tondo, non può più manovrare. Lutyens si accorge subito del problema e cerca di risolverlo in qualche modo. Fa cambiare i movimenti delle eliche, prova ad azionare il timone ausiliario, spedisce in acqua addirittura una squadra di ingegneri con le tute da sub per sbloccare quel maledetto timone. Nulla da fare. Non c'è proprio verso. E in quel momento Lutyens capisce che la Bismarck non vedrà mai la costa di Brest. Tovey, dall'altro canto, viene informato del fatto che la Bismarck ha ridotto sensibilmente la velocità e soprattutto comincia a girare in tondo. Ha capito che la Bismarck è stata colpita ed è il momento in cui piombarle addosso. Durante la notte ordina ai cacciatorpediniere di dar fastidio alla corazzata, di testare le sue difese, di punzecchiarla con attacchi di siluri, con attacchi con l'artiglieria, non abbastanza per impensierire quel mostro marino che tra l'altro sa incassare molto molto bene i colpi, ma è quello che serve per rallentare ulteriormente la nave e dare tempo alla Rodney, alla King George I, alla Ramillies e a tutte le altre navi di piombare sulla preda. All'alba del 27 maggio del 1941 inizia la fine della Bismarck, perché la Rodney le arriva vicino. È a portata di tiro, brandeggia le sue tre torri da 406 mm e comincia a vomitare salve di fuoco una dopo l'altra, le prime sulla direzione di tiro. Perché? Perché la direzione di tiro sono gli occhi delle artiglierie. Distruggere la direzione di tiro vuol dire accecare gli artiglieri ed è quello che avviene. pochi minuti e la Bismarck non ha più una direzione di tiro. La Bismarck comunque ci prova. Gli artiglieri sparano anche alla cieca, non importa, bisogna cercare di reagire in qualche modo. E allora la Rodney comincia a battere una dopo l'altra le quattro torri d'artiglieria, prima le due a prora, che vengono messe a tacere, e poi le due a poppa, che poco dopo smettono di sparare. La Bismarck restano solo i cannoni secondari, quelli da 150 mm, non bastano per difendersi. Il comandante della nave, Lindemann, vorrebbe degli ordini, ma l'ammiraglio Lutyens non c'è più. Ha capito cosa sarebbe accaduto. Non vuole arrendersi e non vuole scappare. Lutyens si è chiuso nella sua cabina e si è sparato un colpo con la Luger d'ordinanza. È morto l'ammiraglio Lutyens. Dopo un po', quando la squadra alleata ormai ha ridotto la Bismarck a un relitto galleggiante che sta bruciando, colpito da decine e decine di proiettili, Lindemann dà il segnale: abbandonare la nave, non si può più fare niente. Scialuppe in mare, marinai che si buttano dalla chiglia con il giubbotto salvagente addosso e via, cercare di scappare. Alle 10:36 è l'ultimo atto. La prua della Bismarck comincia ad affondare sempre di più, sempre di più, sempre più velocemente. Va giù la Bismarck, mostra le eliche per la sua ultima volta, le mostra al cielo, mentre la bandiera di guerra è in acqua e affonda con la nave. Il relitto va giù. I marinai britannici impiegano un po' per raccogliere i sopravvissuti, non sono molti. Tra l'altro, a bordo della Bismarck viaggiava anche una classe di cadetti dell'Accademia Navale tedesca. Erano stati imbarcati promettendo loro emozioni, promettendo loro di mostrare la vera potenza della Germania nazista sui mari. Hanno fatto una brutta fine. Tra l'altro, dopo poco le ricerche dei sopravvissuti si interrompono. Qualcuno ha avvistato, o crede di aver avvistato, il periscopio di un U-boat. Non si vuole restare in zona per essere bersaglio dei lupi dell'ammiraglio Dönitz. Via tutti. Chi resta in mare dovrà salvarsi con le proprie forze. Il relitto della Bismarck poggia sul fondale, a oltre 4.000 metri di profondità. Serviranno 38 anni perché con le moderne tecnologie si possa trovare quel che resta di quella grande nave. 38 anni in cui il relitto della Bismarck resta lì dov'è? Un cimitero di guerra, con 2.000 anime custodite tra quelle lamiere, un relitto che non ha più il torrione comando, che non ha più le torri dell'artiglieria, ma su cui, incredibilmente, dopo tanto, tanto tempo, è ancora ben visibile quella bandiera nazista con la svastica dipinta sul ponte di prora, quello che doveva essere un vessillo di dominio e di morte sul mondo e che oggi riposa a 4.000 metri sotto l'oceano, in eterno, ricordandoci però quanto a volte la volontà di dominio, di sopraffazione, di violenza, possa portare l'uomo non solo a uccidere il suo fratello, ma a progettare e costruire anche dei mostri marini.